Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Dopo il primo spazio dato la settimana scorsa al rapporto tra Francesco Petrarca e la musica, oggi apriamo un nuovo punto di vista, il secondo, nel quale considereremo non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza o dell'abbandono. Da Avignone e dalla Provenza il padre lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferì la Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana. Il famosissimo madrigale triplo Aquila Altera di Jacopo da Bologna, un esempio straordinario di influenza francese che ha origine nella tripla ballata di Machaut, che trova una sua propria dimensione poetica e musicale attraverso un'elaborazione, l'abbiamo appena sentita, del tutto eccezionale. A proporci il madrigale di Jacopo da Bologna era l'ensemble Alla Francesca, tra i cui componenti spicca il nome famoso di Brigitte Lesne. Non è un caso che il tema per il quale Petrarca è celebre sia l'amore. L'epoca in cui è vissuto è momento in cui l'amore, in tutte le sue forme, ma soprattutto quello dell'uomo verso la donna, viene cantato, viene declamato, viene vissuto con forte passione. Le raccolte di composizioni musicali vocali ce ne danno un'ampia testimonianza e per quanto riguarda il 300 italiano, importantissimo risulta il Codice Rossi, uno dei tanti, possiamo dire, che è conservato alla Biblioteca Vaticana e che ha svelato al mondo della musicologia la possibilità di una enorme ricchezza di forme metriche e di forme compositive. I testi sono particolarmente interessanti perché utilizzano ancora termini dialettali, in maniera particolare quelli di area veneta, così come non è difficile riscontrare costanti riferimenti alla Francia, sia nell'uso di alcuni versi in provenzale, sia nel simulare nel canto lo stile francese. Esempio chiarissimo la ballata che vi propongo ora all'ascolto dal titolo Amor mi fa cantare alla Francesca, con la voce di Patrizia Bovi insieme all'ensemble Micrologus. Amor mi fa cantar alla francesa, ballata trecentesca di cui non si conosce l'autore, qui nell'interpretazione felicissima dell'ensemble Micrologus. Sullo stesso piano, ovvero come segnale della creatività conseguente alla nascita di quella che viene chiamata Ars Nova, noi possiamo mettere il madrigale Oseletto selvaggio, che dobbiamo al genio compositivo di Jacopo da Bologna. Lo ascoltiamo nella proposta interpretativa della Reverdy.
Thank you.
La raffinatezza di Petrarca è nota, e non solo agli specialisti, almeno quanto la sua alterigia. Una raffinatezza che emerge certamente dalla sua opera letteraria, ma pure dalla sua speculazione, chiamiamola così, filosofica, circa l'essenza e il vero significato dell'arte. Significativa, al proposito, nel senso che ci può guidare a comprendere anche un certo suo gusto musicale, una delle tante lettere inviate all'amico Boccaccio. Una lettera in cui si legge: «Ben si conviene qualunque veste all'istrione, ma non così allo scrittore qualunque stile. Deve ciascuno avere il suo, perché simili agli uccelli malvestiti delle altrui penne o spogliati da quelle che si affannano a ritorsi le proprie, fatti non siamo, come la cornacchia, spettacolo alle risa dell'universale. Tutti abbiamo naturalmente, come nella persona e nei movimenti, così nella voce e nel parlare, un non so che singolare e di proprio, cui come più facile, così più lodevole ed utile partito è il correggere e il ripulire, che non il cambiare con l'altrui». Questo il concetto che il Petrarca aveva dell'arte, concetto che mi pare gli faccia molto onore e che ci dà la netta impressione del suo allontanamento dalle teorie estetiche medievali, che riproponevano ogni fine dell'arte ad una sorta di ammaestramento. In questo senso Petrarca condivide con i musicisti il bisogno fisico di esprimersi attraverso la propria arte, e così come il musico compone e suona, così il letterato della nuova generazione, che egli incarna e inaugura, scrive per espandere il suo contenuto interiore, in altre parole, per dare una tangibilità alle melodie interne. Thank you. Che cosa è questo amor che il ciel produce per far più manifesta la tua luce? Bellissima ballata, eseguita dall'ensemble spagnolo Tritonus 14, ballata di Francesco Landini, contemporaneo di Petrarca e come Petrarca d'origini fiorentine. Firenze, eh sì, Firenze, città vissuta da Petrarca con un sentimento contrastato, combattuto tra amore e odio. L'amore per la città da cui la sua famiglia, quella dei Petracco, traeva origine, e odio, se così possiamo chiamarlo, per le vicende che avevano determinato l'allontanamento del padre, notaio, in seguito alla lotta tra Guelfi e Ghibellini, la medesima lotta in cui venne coinvolto anche Dante Alighieri. E neppure la riabilitazione del padre da parte di Firenze e l'invito ad accettare una cattedra nello studio fiorentino, oggi la chiameremmo università, fece abbassare la soglia dell'orgoglio, spesso spocchioso, di Petrarca, che declinò l'invito. Questo non significò certo che mancarono i contatti con gli intellettuali fiorentini. Era stato il mondo della cultura di Firenze a sostenere, e l'avevo ottenuto, l'abbiamo visto, l'invito delle autorità a Petrarca, mondo della cultura che poteva vantare, nel momento di fioritura più rigogliosa, quella che poco dopo sarebbe stata denominata l'Ars Nova Fiorentina, musica straordinaria che era tale anche quando i nomi dei compositori non erano altisonanti. Thank you. Era l'ensemble Micrologus ad interpretare Quando amor gli occhi rilucenti e belli, testo profondo di Cino da Pistoia e messo in musica da Giovanni da Firenze, uno dei molti compositori che si aprì alle nuove idee sulla musica mensurale importate dalla Francia. Un'apertura che è peculiarità eminente di una cultura avanzata tipica del pre-Rinascimento e che non toccò naturalmente solo la musica, dalla quale scaturì la capacità di tagliare, di recidere il legame che ancora esisteva con la polifonia precedente, che per quanto riguarda l'Italia manteneva pratiche anteriori addirittura alla scuola di Notre Dame. Se tutto questo fu possibile, certo lo si deve alla lettura che delle nuove idee importate dalla Francia ne fece un musicista che è da considerare un vero protagonista, il vero protagonista dell'Ars Nova italiana, Marchetto da Padova. Credo, senza paura di errare, che ci si possa spingere sino a dichiarare Marchetto come il creatore individuale dell'Ars Nova italiana, nel senso nel quale il suo contemporaneo Philippe de Vitry fu fino a un certo punto il creatore del simultaneo sviluppo in Francia. Certo non è possibile paragonare i due, anche perché le ambizioni di Marchetto furono di profilo più basso, ma forse più nobili. A Marchetto bastò offrire un'esposizione razionale e coerente della musica del suo tempo e soprattutto della sua musica.